Bene, allora possiamo cominciare questa prima puntata, anzi la quinta puntata di Transitiamo Umani, una nuova serie come potete guardare chi ci sta seguendo su Facebook, chi è riuscito a trovare lo streaming su YouTube e chi invece ci sta seguendo su Spreaker, cosa più rara questa. Allora, siamo in collegamento con Bruno Bartoletti, che salutiamo. Buonasera Bruno. Pronto? Aspetta un attimo che risolviamo, naturalmente i problemi tecnici non mancano, essendo una prima puntata. Adesso cerchiamo di ristabilire il contatto con Bruno Bartoletti. Allora, vediamo di riuscire. Eccolo qui. Sì, stavolta ce l'abbiamo.
Sei pronto?
Sì, eccoti. Allora, sei in diretta. Pronto? Bruno, buonasera. Sì. Sì, mi senti?
Pronto.
Pronto, Bruno, ti sentiamo. Ti sentiamo, Bruno. Pronto?
Pronto?
Sì, Bruno, ti sentiamo. Ti sentiamo. Non va. Non va il collegamento telefonico, riproviamo, forse riusciamo a stabilire, e del resto stiamo utilizzando un nuovo sistema, quindi può darsi che qualcosa non funzioni. Vediamo di riprovare il collegamento con Bruno Bartoletti, che è un professore, ma insomma animatore poesia. Questa è del
Pronto?
Resto. Eccoci, sì, ci senti?
Pronto?
Sì, ci senti Bruno?
Pronto?
Sì, ti sentiamo Bruno? Bruno, ti sentiamo, prima ci sentivi, non capisco perché adesso non ci senti.
Adesso sento bene.
Ma dovresti sentirci anche nell'altro sistema. Così ci senti?
Ah, perché io non sentivo.
Pronto? No, non ci sente. Va bene, e questo è un problema, stasera speriamo di riuscire a risolvere. Allora, Bruno, proviamo ad andare così, è un sistema un po' artigianale, ma insomma, vediamo se riesce. Allora, presentati innanzitutto e poi parliamo del tema di questa sera, cioè diffondere la poesia. È un periodo molto particolare questo, diciamo che anche dopo un confronto avuto con alcuni editori nei giorni scorsi, insomma c'è molta richiesta di poesia e però la richiesta non riesce ad incontrare l'offerta. I poeti sembrano un po' ripiegati su se stessi, forse è il momento di inventare qualche cosa dal punto di vista della diffusione. Ecco, tu che cosa ne pensi? Prego. Pronto? Niente, questa sera evidentemente tutto congiura per questa prima puntata, non si riesce.
Ci senti? Non riusciamo ad andare avanti.
Ci senti? Ci senti?
Pronto?
Ecco, vediamo così se è possibile.
Pronto?
Sì, pronto? Sì, va bene così, ci senti?
Mi dispiace, ma qui ogni tanto si interrompe la comunicazione.
Allora, procedo. Proviamo così, vai.
Ecco. Allora, procedo. Dicevo, sono Bruno Bartoletti, abito in un paese tra Rimini e Cesena, Sogliano d'Opicone. E ho insegnato per oltre 40 anni, sono stato nella scuola, prima come insegnante e poi come dirigente scolastico. Preferisco sempre il nome preside, c'è un rapporto diverso con la scuola. E poi mi sono dedicato, direi, da tanti anni alla poesia, ma direi dall'infanzia, la poesia in fondo ce la portiamo dentro. È un modo di guardare le cose, è una definizione poi di un cantautore, di questa, a volte si cercano definizioni sulla poesia e poi si trovano nelle cose più strane. È Gino Paoli che dice proprio la poesia è un modo di guardare le cose. E io all'età di 8 anni ho perso il padre, allora mi sono trovato molto vicino a Giovanni Pascoli e ricordo che in terza elementare recitai a memoria il 10 agosto del Pascoli. Allora, il tema di questa sera è la diffusione della poesia.
Sì.
Ho trovato, mettendo a posto il mio studio, ne approfitto in questi giorni di clausura un librettino di Pierluigi di Cappello. Pierluigi Cappello è un grande poeta, purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa. E il titolo del libro è Il Dio del Mare, pubblicato da Linea d'Aria nel 2008. È una raccolta degli interventi del poeta tra il 1998 e il 2006. Bene, c'è in questo libro un capitoletto intitolato In una scheggia il mondo, che è un verso poi di Claudio Magris. E il poeta descrive quanto arido e deserto sia questo mondo in cui pochi, pochissimi leggono poesia, anzi affermano che la poesia non serve a nulla. Eppure, e questo è il tema di questa sera, la realtà è ben diversa. Io direi che mai come oggi, come in questi ultimi anni, ci sia tanto amore per la poesia e mai come oggi tante persone scrivono poesia. Purtroppo il problema è a monte, che molti scrivono, pochi leggono e pochissimi leggono.
Ma soprattutto Bruno, i poeti non leggono.
Eh sì, perché in un librettino di Alessandro Carrera, I poeti sono impossibili, c'è questa affermazione di qualcuno, poeta, dice io non leggo per non essere influenzato. Questa è la definizione di molti, purtroppo è questo. E invece bisogna leggere. C'è un altro libretto che è uscito da non molto tempo, in cui si afferma quanto sia importante la lettura, anzi prima bisogna leggere, leggere tantissimo, e poi bisogna scrivere. Perché purtroppo il problema è questo, che pochi comprano e chi compra pochissimi leggono, e quindi siamo al punto di partenza.
Un professore tuo, quasi tuo vicino di casa, insomma, di Bologna, ha scritto esattamente questo, che se i poeti italiani o sedicenti tali, coloro che frequentano la poesia da autori appunto, non da lettori, leggessero almeno un libro al mese di poesia, probabilmente avremmo il mercato di libri solo per la poesia più grande del mondo.
È vero, è forse l'affermazione di Davide Rondoni, ma non lo so. Comunque,
no, non è Davide.
Comunque, va bene, in effetti è così, ma qui è il libretto a cui facevo riferimento di Cesare Viviani, La poesia è finita, diamoci pace, a meno che, è stato pubblicato nel 2018, e ciò qui sotto mano, descrive, chi ama la poesia prima di scriverla, ne legge tanta, prima di amare la propria, amerà quella scritta dai poeti che nei secoli hanno fatto conoscere la loro opera. Chi scrive versi senza aver prima smisuratamente amato la poesia è un povero naufrago nel mare del narcisismo. E credo che sia importante questo, sì, leggere. Purtroppo a volte vivendo nella scuola, la scuola è un grande contenitore di ragazzi e di cultura, dovrebbe essere un grande contenitore di cultura, e la poesia si presta molto a...
Beh, nella scuola, Bruno, nella scuola comunque negli ultimi anni almeno si stanno moltiplicando laboratori di poesia, i professori da questo punto di vista stanno facendo uno sforzo in più. Forse la cosa che bisognerebbe aggiungere, non so se mi puoi aiutare a sostenere questa causa, è magari invitare i poeti moderni, no? Più che riferirsi ai classici, che per carità è sempre importante, però il punto di vista della scuola è innanzitutto quello didattico. Allora bisognerebbe creare dei momenti invece di scambio proprio con i poeti moderni. Prego.
Perché purtroppo la scuola non arriva a conoscere e a studiare i poeti moderni. Io mi sono dedicato molto in quest'ultimo periodo, al momento in cui sono andato in missione, quindi c'è molto più tempo per leggere, per studiare, per scrivere, ad incontrare soprattutto i giovani. Abbiamo tenuto dei corsi, ma non di... insegnamento sulla poesia, perché i commenti e le parafrasi a volte stancano, anzi è il modo migliore per allontanare le persone dalla poesia, ma proprio di lettura della poesia, come dire di fronte alla bellezza e di fronte al ritmo, alla musicalità del verso, cerchiamo di cogliere questa bellezza e leggere. E l'anno scorso, l'anno precedente, ho tenuto alcuni corsi proprio qui in zona di letture della poesia e abbiamo letto autori contemporanei: Mario Luzi, Simoncelli, Cappello, Giuseppe Conte, Milo De Angelis, Antonio Pozzi, Simone Cattaneo. Anche Simone Cattaneo, anche se è un personaggio un po' tutto particolare, Antonella Nezza, Alba Donati, eccetera. Quindi, e direi che i corsi hanno funzionato, erano corsi gratuiti naturalmente e hanno raccolto sempre una trentina di persone, giovani e adulti. Ecco, questo onore, vedo che i giovani sono molto interessati a questo.
Bene.
No, sono uscite due antologie molto interessanti. Una è a cura di Matteo Fantuzzi, La generazione entrante, poeti nati negli anni Ottanta, che è già un po' vecchia, del 2012, ma l'ultima recente, del 2019, è Abitare la parola, poeti nati negli anni 90 a cura di Eleonora Rimolo e Giancarlo Bello, che purtroppo sono entrambe pubblicate da Giuliano Dolfi. Purtroppo in quest'ultima, l'ho fatto presente, io, a mio avviso, manca alcuni nomi importanti come Giovanna Cristina Di Vinetto, Giulia Martini, Valentina Colombo,
è vero,
Giulia Bravi, Alessandra Cicchera, Alessia Giuliano, eccetera.
Ma il punto, Bruno, il punto è proprio questo. Noi lo sforzo che va fatto, e su questo chiudiamo il collegamento con Bruno, che ci ha dato tanti stimoli, anche se insomma avrebbe voluto parlare di tante altre cose. Io qui ho la lista, abbiamo preparato la scheda, ma insomma magari in un altro momento. Purtroppo il tempo è tiranno e abbiamo un sacco di collegamenti da fare. Dicevo, Bruno, aiutami a sostenere questa cosa. Forse dobbiamo veramente fare uno sforzo per promuovere la poesia buona, naturalmente, la poesia che sa ancora suscitare interesse reale ed emozioni, facendo due operazioni. Beh, innanzitutto inventando nuovi canali e nuove modalità, e poi cercando di coltivare la poesia presso quei poeti che magari hanno infilato l'esperienza dell'autopubblicazione, che è un'esperienza che li blocca di fatto, che non li mette in un ambiente virtuoso di crescita. Ecco, chiudiamo su questo punto, che mi sembra un punto importante che stasera continueremo ad affrontare, e poi ci salutiamo. Prego.
Grazie.
Pronto? Bene, allora, dopo Bruno Bartoletti, che salutiamo, noi abbiamo il primo collegamento Skype. Abbiamo il primo collegamento, ecco qua, Silvio Raffo, che in tutto il suo splendore, c'è da dire, è arrivato finalmente a Skype, ai nostri microfoni. Accendo adesso l'immagine, lo schermo Skype, ecco qui, che ci permette di andare in diretta sia su Facebook che sullo streaming. Allora, Silvio Raffo, buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito.
Siamo?
Sì, siamo già in diretta.
Ah, ho capito. Ma è video o è radio?
È tutte e due, tutte e due. Oggi esageriamo perché appunto stiamo provando questa nuova modalità. Del resto, il coronavirus ci ha dato una mano da questo punto di vista, e cioè ha costretto i poeti ad ascoltare gli altri poeti. Pensa che miracolo, Silvio.
Questo a volte può essere una fatica, eh?
Appunto, è una fatica, effettivamente. E però ho cercato di prendere la palla al balzo e ho detto, ma va, magari i poeti si raccolgono intorno a un computer, a un microfono, mandano un qualcosa con WhatsApp. Sembra che l'esperimento funzioni, a parte le difficoltà tecniche che abbiamo incontrato. Allora, Silvio Raffi, io ti lascio la parola. Molti nostri amici poeti romani ti conoscono perché sei un frequentatore assiduo, insomma, dei vari incontri, dei vari readings. Il tema te l'abbiamo un po' consegnato, ma io proverei a riformularlo, diffondere la poesia. Tu sei un valido promotore, anche insomma, con un certo curriculum importante di peso. Hai curato collane, hai tradotto, hai fatto davvero tanto per la poesia. Ecco, si parlava di nuovi canali, nuove modalità. Forse bisognerebbe uscire da questa nicchiosità dell'autopubblicazione, bisognerebbe favorire, il mettersi insieme dei poeti. Ecco, cosa ne pensi tu su questo argomento?
Ma mettersi insieme dei poeti in base a comunque una sicurezza di scelta e una garanzia di uniformità di toni, forse. Mi cogli un po' impreparato su questo perché francamente non ricordavo che fosse questo il tema. La diffusione della poesia lo sappiamo benissimo, no? Alla fine è sempre qualcosa che riguarda una ristretta cerchia di persone che molte volte si parlano un po' addosso, e quanto al vantaggio di ritrovarsi insieme, secondo me l'unico vantaggio che possiamo trarre dal confrontarci con altri poeti è l'effettivo senso di un incontro di persone che credono profondamente nel valore della comunicazione poetica. Io lascerei parlare più i versi, che sviluppare un discorso, così teorico. Se sei d'accordo,
Sì,
leggerei anche qualche testo.
certamente, adesso leggerai qualche testo che mi sembra importante, ci rimettiamo anche alla tua capacità, all'intelligenza della tua scelta, perché questo è già
Grazie.
per noi una traccia. Abbiamo affrontato questa quinta puntata proprio con l'idea, di confrontarci un po', di riflettere un po',
Ed è
per,
giusto.
ecco, perché ogni tanto ci vuole. Comunque. Vai, ti lascio il microfono per declamare qualche cosa che magari non lo so, non abbiamo concordato i titoli, insomma, non mai detto.
No, non abbiamo concordato niente, ma è la cosa migliore.
Vai, prego.
Ecco, beh, stiamo in un periodo in cui la reclusione, che è, come sappiamo bene, una condizione favorevole alla poesia, non viene lasciata in secondo piano. Secondo me si deve anche, non si deve, per quel che mi riguarda, io in questo periodo ho scritto molto. Sarebbe bello anche confrontarsi con gli altri su questo punto. Per quanti di noi questa situazione di reclusione è stata proficua? In che
Bravo.
misura? Ecco, io ho scritto molto e forse non è originale intitolare la mia suite Il taccuino del recluso, però per una volta tanto la mia poesia è di attualità. Io non amo assolutamente la dimensione dell'attuale, però in questo caso mi accorgo che quello che ho scritto ha a che fare con l'attualità storica, con il momento in cui ci troviamo. Di solito la mia poesia non ha a che fare con l'attualità, la cosiddetta attualità. In
Beh,
questo
questo è
caso.
già un segnale importante, devo dire, che appunto un poeta come te dica: di solito non mi raccordo con l'attualità, ma questo è un periodo che
In
serve a sti.
cui c'è stato questo connubio, sì,
Beh,
realtà storica e ispirazione poetica.
allora
Quindi per me è
questo
qualcosa di nuovo.
è un segnale tutto da cogliere, prego.
Ecco, io ho avuto in passato modo di scrivere dei testi che però potrebbero anche essere stati scritti oggi, che definirei profetici, e li ho ripescati. Il taccuino del recluso è la suite che è nata adesso. Mi accorgo però che ci sono state alcune quartine o alcuni testi nel passato che le hanno anticipato queste. Ad esempio, una delle mie quartine degli anni 90, siamo un mondo che muore, l'agonia è il privilegio della nostra sorte, una cetra è sospesa sulle porte del vuoto, una ghirlanda di poesia. Questa quartina, che faceva parte di una raccolta quel vuoto apparente è singolarmente anticipatrice della realtà in cui stiamo vivendo. Anche un'altra che avevo fatto forse ancora prima, che non è una quartina, un pochino più lunga, si intitolava Post Scriptum da Altrove. Altrove è il nome che io do a un paesino del lago di Lugano, sul lago di Lugano dove ho vissuto alcuni anni, è brusino. Pensano che mi sia qui rifugiato per attendervi solo la fine a cui da sempre preparato convogliavo le forze nel profondo. La fine, sì, del mondo. Sanno che ho trovato il luogo dove il tempo è già passato, qui dove le campane dell'Eterno battono mezzogiorno, estate e inverno. Queste due sono del passato, sono del millennio scorso, si può dire, no? E invece il taccuino del recluso è neonato. Taccuino del recluso è tutto in quartine, rigorosamente. Io mi rendo conto che oggi è quasi scandaloso, però sono uno che scrive sempre, più o meno, quasi sempre in decasillabi e in rima. Certo, oggi è molto controcorrente, ma sono felicissimo di essere controcorrente se la corrente dominante è quella che uccide la melodia, la bellezza.
Il verso libero, dai, il verso libero.
Ecco, il verso libero va benissimo,
Certo.
però anche esso deve avere una sua musicalità, perché se torniamo alla poesia, alla musicalità, siamo nella prosa. Io la penso così, sono antiquato probabilmente e continuo a scrivere come del resto mi detta la musa. Non posso scrivere in un modo che non è quello in cui mi viene dettato, come ci insegna Dante, no? Imi sonum quando che amor mi scrive, quello che amor mi detta vado significando. Allora, il taccuino del recluso, non ve lo leggo tutto ovviamente perché non voglio tediarvi, inizia con un riferimento a Catullo, perché sapete che Catullo parla del libellum, del suo libretto, no? E in fondo questo è un libellum, e dice: il mio taccuino ha i bordi levigati, come il libello di Catullo netti. Con cura annoto i versi appena nati sulla pagina, belli e benedetti. La
Allora,
prima è quella del
la sottile
notizionismo.
ironia non ti abbandona mai, Silvio.
È così sottile, non so, mi sembra molto semplice. Allora, il libello, l'avete capito, cos'è? È il libretto, no? E adesso vediamo la veglia del novizio, che è la prima quartina. Come novizio nell'angusta cella, ogni gesto misuro, ogni respiro, a tratti sogno, spasimo, deliro. Scelgo in cielo la più lontana stella.
Bene.
Sempre di questa serie, naturalmente, saremo velocissimi. Dell'inerzia la fredda disciplina, ottunde la memoria, ma risalda le dilaniate fibre della falda, fa più acuta la vista, i sensi affina.
In questa falda cosa c'è?
Come?
In questa falda che cosa c'è? La creatività, la vita.
Beh, certo, no? È che è acuita dalla condizione in cui ci troviamo. La memoria subisce una sorta di intorpidimento. Vi sarete tutti accorti che in questo mese il tempo ha scandito i minuti in modo molto diverso dal solito, no? E ci siamo dovuti abituare a dei riti e a dei ritmi molto insoliti. Però, questo non è del tutto negativo. Serbali tu preziosi nel ricordo, questi giorni d'amianto e d'ametista, in cui fra cielo e terra un mutuo accordo fu stabilito, fulgida conquista. Sappiamo benissimo che questa situazione ci ha messo alla prova, ma è stata anche proficua, no?
Ma
Un'occasione di
saremo schiacciati da cielo e terra, oppure saremo salvati da cielo e terra? È questo il vero interrogativo, perché chi crede che in fin dei conti, come dici tu giustamente, un periodo come questo apre nuove opportunità, invece chi, si vede nella disperazione più nera. E qui rientrano un po' due squadre di poeti, se ci pensiamo bene, no?
Ah, sì, ma io sono molto ottimista di natura. Io credo che questa sia stata un'occasione, per i migliori, forse, di andare ancora più a fondo nella loro ricerca. E se per una persona, per i poeti dovrebbe essere sempre così, la cosa migliore e più importante è scoprire nuove ombre o nuove luci all'interno di sé, nell'interior, quale situazione migliore di quella che stiamo vivendo.
Esatto. Allora, Silvio,
Sì.
un'ultima poesia e poi passiamo al prossimo ospite. Grazie.
Va bene, va bene. Benedetto il silenzio e la sua voce che ti attrae come canto di sirena, incanto che ti avvolge ed incatena nell'abisso più tenero e feroce. Dio c'è, ma non esiste. C'è il suo chiaro lume che luminoso si nasconde e brilla a tratti nelle mute sponde d'ogni giorno di sua presenza ignaro. Così i morti non muoiono e la vita non è quel soffio che si fa respiro. In un vortice solo, un cieco giro, un flusso ininterrotto si infinita.
Beh, non si può dire, grazie, davvero bei versi, non si può dire che tu non abbia accettato la sfida della modernità in tutta la sua pesantezza e drammaticità. E questo ci fa molto piacere, ci dà appunto un segno di speranza rispetto a chi scrive, a chi fa poesia, a chi vuole, si vuole guardare, come hai
E
detto
mi
tu.
auguro che in molti che ce l'avevano, diciamo, a livello potenziale in questa situazione l'abbiano tradotta in atto, la
Bravo,
loro
bravo,
azione.
bravo, bravo, uno stimolo,
Dove ci
appunto.
vediamo noi per curiosità? Chi
Allora,
vuole
poi
vedere questo?
ti manderò i link, come li manderò a chi ancora non è riuscito a collegarci, e saremo sullo streaming, devi cercare Letteraria Web Radio, Letteraria Web Radio, oppure su Spreaker trovi un po' la stessa cosa, Letteraria Web Radio. E l'ultimo podcast è quello di oggi. C'è anche la data, quindi è facilmente riconoscibile.
Grazie.
Grazie a Silvio Raffo e a
Ci
risentirci a
saluta anche
presto.
Nora.
Ah, eccola,
Ecco, una star
che stava quasi
nuova nella vita.
dormendo.
Arrivederci.
Ciao, ciao Silvio, grazie ancora, grazie. Allora, chiudiamo il contatto con Silvio Raffo, che ringraziamo davvero, insomma, non ha mancato di darci gli stimoli giusti, di essere all'altezza. Lo ringraziamo di averci letto dei versi, insomma, maturati proprio in questo periodo, ed è il modo migliore per parlare della diffusione della poesia, una sfida quindi con la modernità che va accettata fino in fondo. Dunque, adesso se do un'occhiata alla mia agenda mi viene un po' di terrore, perché appunto siamo in netto ritardo. Cristian Sinico, allora vediamo se è raggiungibile attraverso, sì, eccolo qui, attraverso lo Skype, il contatto Skype con Cristian Sinico. Bene. Cristian, buonasera. Eccolo qui. Allora, io vorrei che tu ti presentassi. È una conquista recente, Cristian. L'abbiamo trovato attraverso il nostro gruppo triestino che oggi è a riposo, è in panchina. Saluto Raffaella e tutte le altre, Brigidina, La Panetto, che sicuramente ci stanno ascoltando. Ti passo la parola, presto, se riesci ad accendere la telecamera, così vai in diretta anche sullo streaming. Eccolo, sì, perfetto. E non so se hai seguito l'intervento di Silvio Raffo, insomma, più che parlare attraverso dei concetti, ci ha mostrato, ci ha fatto sentire i suoi versi, e lì emerge, insomma, un poeta che accetta la sfida con la modernità, anzi, ha fame di questa modernità in cui si congiungono il cielo con la terra. Secondo i suoi versi, ci si infila in pieno, accetta la sfida e cerca la sua strada. Dovrebbe essere un po' questo, no? Il profilo medio della poesia oggi, e sarebbe una buona opportunità, perché in fin dei conti il pubblico che si accosta alla poesia questo sta cercando nel momento attuale. Prego, Christian. Mediamente. Di mercato.
Le grandi.
C'è un ritorno in cuffia, se per cortesia mi puoi escludere dal tuo audio, oppure sentirmi con una cuffia, perché rientra dal tuo microfono.
Allora aspetta che...
Ecco, così...
Forse... Aspetta che prendo il... Okay.
Sì, forse è meglio, perché così riusciamo a sentirti attraverso il microfono delle cuffiette. E a non provocare, esatto, e a non provocare il ritorno della mia
voce. Ma adesso penso sia tutto
perfetto, vai.
Perfetto. E molto interessante questo. Noi abbiamo, ad esempio, su Poesia del Nostro Tempo, abbiamo realizzato delle inchieste. Sono 3 anni che facciamo questa inchiesta sui titoli di poesia più venduti dalle piccole e medie case editrici. Ci siamo resi conto che, tranne in rari casi, diciamo il travaso non c'è. Chiaramente adesso tutto il sistema editoriale è bloccato, e quindi anche quelle collane nelle grandi case editrici che sono partite recentemente, mi viene in mente Capoversi di Bompiani, dove si stavano pubblicando interessanti titoli della poesia straniera, ad esempio anche quella collana chiaramente, diciamo, è probabilmente bloccata, perché siamo in un periodo in cui l'editoria è messa fortemente in crisi. Però prima di questo momento che impatta tutta la nostra economia, secondo me la poesia italiana stava bene, viveva un ottimo periodo. Io mi sono occupato negli anni soprattutto di poesia dialettale, quasi da subito, perché ho incontrato ancora quando era nel 2003, quando ero ben più giovane, ho potuto intervistare Franco Loi al Premio Montale, quindi...
Franco Loi.
E quindi da lì ho iniziato a occuparmi della poesia dialettale. Noi possiamo considerare che ci sono circa un 200 poeti dialettali in Italia che pubblicano una cinquantina di libri all'anno, e la maggior parte di questi sono autori davvero interessanti. Io credo che ci siano 20 autori che hanno una produzione davvero... mondiale. Io sto pensando a Nino Le Dita, a Fabio Franzin, a Emilio Lentocchini.
Questo tema, scusa se ti interrompo, questo tema della poesia dialettale è importantissimo dentro il ragionamento sulla diffusione della poesia. È forse un po' sottostimato dai poeti, diciamo così, delle ultime 2 o 3 generazioni, è però da riprendere perché forse può diventare davvero il primo tratto d'unione con un pubblico che sente chiaramente il dialetto come proprio, come più vicino alle sue esigenze di prossimità, le sue esigenze dirette, e quindi si rispecchia con maggiore facilità. Io penso, per esempio, a tutto il pezzo della poesia dialettale romana che sta incontrando una nuova primavera. Diciamo così, è importante, bisognerebbe dedicarsi un po' di più, ma.
C'è un ottimo poeta laziale che scrive i sonetti al romanesco, che è Francesco Di Stefano. Vi invito a cercare le sue pubblicazioni. Un poeta che fa satira in versi e ha pubblicato, non so, penso 200, 300, 400 sonetti di satira in versi, un autore strepitoso. E lì possiamo, secondo me, già se vediamo appunto la caratteristica di specializzazione, di bravura di questo piccolo frammento della produzione in versi, perché è il più piccolo in assoluto, però lì troviamo già autori di rilievo. E lo possiamo moltiplicare per tutta la platea di poeti che c'è in Italia. Per cui è un'esplosione, una grandissima esplosione di bravure, secondo me, e minimamente intercettata dalla grande editoria, che non è presente sul territorio, no? Ecco, quindi questo è, secondo me, diciamo, sarà finita questa crisi, diciamo, se dovessimo ripartire da qualche parte, e appunto a fare questo scouting a partire dal territorio e dalle piccole e medie case editrici, secondo me.
Benissimo. Christian, non so se hai preparato qualche pagina di poesia, se hai sotto mano qualcosa da leggere, perché diamo spazio stasera anche alla declamazione, lo vedremo nella seconda parte, ma insomma Silvio si è misurato con questa cosa, non so se tu hai sotto mano qualcosa, altrimenti chiudiamo qua il collegamento, dici dove possiamo seguirti per.
Io ho un testo, ve lo leggerei molto volentieri, dal mio ultimo libro,
Perfetto.
che si chiama Alter. E questo testo si chiama Assimilazioni Innesti 3. E Alter, diciamo, è una riflessione, diciamo, della possibilità della poesia di innestare dei nuovi linguaggi. La sintetizzo così, poi la trama è più interessante. È stato pubblicato da Vidya nel 2019 e vi leggo questo testo.
Ti blocco solo su questa
Sì.
un'altra parola chiave che hai detto, nuovi linguaggi. Questo sarebbe da fare una trasmissione solo su questo tema. Sembra in contrapposizione con la poesia dialettale. In realtà non è così, perché la poesia dialettale ha un suo punto di vista e un approccio che riesce sempre a darci una parola nuova nelle vesti di una parola antica, di una parola consolidata. Ma la vera sfida della poesia è proprio sul nuovo linguaggio, sulla parola nuova, su quello che può scoprire nell'universo di significazione della nostra cultura, naturalmente, o della cultura umana, perché ormai nella globalizzazione bisogna anche osare questo termine, e che può illuminare, no, su nuovi aspetti, di questo periodo, di questo mondo. Prego, ti lascio la parola.
Fabio, dici tu de tutte delle cose che io condivido pienamente, e faccio una brevissima parentesi e poi leggo.
Vai, vai.
Ci sono tantissimi poeti dialettali che inventano la lingua, e questa è una cosa da cui che da cui possiamo ripartire e riflettere.
Vai.
Lascia partire il tempo. Io sono sulle ali bianche. Il silenzio è un sopracciglio di bimbo. Io sono sull'aria che muove il suono e il nome come gli uomini e il cielo innestato di colori e sillabe. Io sono stato un campo di girasoli, la chimica che assomiglia agli odori. Io sono un fuoco improvviso e la perdita di controllo, lo sguardo dell'animale dalla vetta alla pianura. Sono stato una pompa che aspira tutta la clorofilla, con la bocca una nuvola azzurra, un ricordo apparentemente nostro. Io sono stato riavvolto e scandito dall'avvicinarsi. Mentre l'automatismo ti portava su questi fiocchi di vento vermiglio, su questo caldo assunto lentamente, riassunto dall'ombra.
Ecco, appunto, quando si parla di ricerca di linguaggi nuovi, di immagini forti, è esattamente questo. Io ti ringrazio di questa dimensione di ricerca, che ci restituisce un pezzo di verità importante, sulla diffusione della poesia, perché poi